Materialismo e prassi emancipatrice in Alfred Schmidt. Seconda parte. L'appendice all'edizione del 1965 e la prefazione all'edizione del 1993. Veniamo al saggio in appendice del 1965. Qui Schmidt sostiene che il materialismo marxiano non può essere inteso se non in un legame stretto con il contenuto dell'economia politica. La stessa attribuzione di una dialettica al processo storico umano invece che naturale è da prendere con molta cautela. Occorre qui differenziare gli stadi preborghesi dal modo di produzione capitalistico. È questo un punto di cui Lucio Colletti non coglie bene l'importanza, e che invece è stato fondamentale nella mia ricerca. Il titolo del mio primo saggio sul concetto di lavoro in Marx era chiaramente una strizzata d'occhio a Schmidt, e dipendeva molto nel suo contenuto proprio dal saggio aggiunto nella seconda edizione. La società in senso proprio si costituisce soltanto con il capitale, è soltanto in essa che la produzione diviene davvero socializzata. Conto di pubblicare a breve un piccolo libro dedicato alle avventure della socializzazione nella discussione marxiana. Il testo chiave qui sono i Grundrisse, dove Marx con decisione si smarca da quei manoscritti economico-filosofici del 1844 che pure riprende, rimando al mio saggio del 1979 su ricerche economiche per i dettagli. Nel manoscritto del 1857-58 si guarda alle forme di produzione precapitalistiche dal punto di vista della modernità capitalistica, dallo stadio del lavoro libero e dello scambio contro denaro interno alla valorizzazione e riproduzione del capitale. La storia preborghese ha un carattere naturale astorico. La cooperazione e la divisione del lavoro originariamente sono naturali, poggiano sulla proprietà comune della terra e delle altre condizioni della produzione, sul fatto che il singolo individuo non si è staccato dalla comunità. Gli individui in senso proprio sono, invece, concepibili soltanto come organi particolari di un intero astratto e immediatamente omogeneo. Sono dunque il risultato di un lungo processo storico di disgregazione di quella connessione naturale. Negli stadi precapitalisti i soggetti si riferiscono alla terra come natura inorganica della propria soggettività e come condizione data. Essa è, sì, già mediata da una totalità nella storia, ma da una totalità che non riesce ad uscire compiutamente dal suo stadio naturale. Qualcosa che è pienamente possibile solo con la separazione tra le condizioni inorganiche dell'esistenza umana e questa esistenza stessa. Dunque, quando si dà la trennung tra capitale e lavoro, negli stadi precapitalistici il lavoro stesso è condizione inorganica della produzione, le condizioni oggettive del lavoro sono terra natura come già dati, e che includono il soggetto e la comunità. Nello stadio capitalistico, invece, tutti i rapporti sono posti dalla società. Di più, il lavoratore è povertà assoluta, è, in altri termini, capacità lavorativa puramente soggettiva, priva di oggettività. Da un lato, il portatore vivente di forza lavoro che deve essere appropriata dal capitale. Dall'altro lato, il capitale che si appropria di quella forza lavoro nella compravendita sul del lavoro, il che configura una vera e propria soggezione formale e monetaria del lavoro al capitale. Il capitale deve includere dentro di sé la forza lavoro vivente e deve metterla al lavoro, e nel far ciò determina formalmente la stessa struttura tecnica del processo di lavoro. La forma di valore penetra dentro la stessa dimensione del valore d'uso. Per questo ecco l'incomprensione di coloro che sono alla caccia di una storica ontologia sociale del processo di lavoro, la riconduzione del processo lavorativo agli elementi comuni ai diversi modi di produzione è fallace, è una parvenza. Ciò che vale è l'inversione, identica all'automovimento del capitale che produce il suo contenuto. Nel mondo preborghese il rapporto tra l'elemento naturale e lo storico rientra nel grande contesto della natura. Nel mondo borghese, anche per quanto riguarda la natura non ancora appropriata, quel rapporto rientra nella storia. Il corso della storia per Marx è quindi molto meno lineare di come viene concepito generalmente. Esso non obbedisce ad alcuna idea che ne costituisca l'unità e il senso, bensì si ricompone continuamente a partire da singoli processi originali. In questo modo alla formazione della società borghese spetta nel materialismo dialettico un ruolo metodologicamente decisivo, in quanto a partire da essa si dischiudono tanto il passato quanto anche le possibilità del futuro. Il costituirsi storico del capitale viene assorbito in un sistema che può venire considerato nella sua pura immanenza. Una dell'economia politica, come critica, ad un tempo, dell'alienazione, del feticismo e dell'ideologia, diviene possibile quando gli antagonismi oggettivi, e quello lavoro-capitale lo è, raggiungono il punto nel quale è pensabile la possibilità reale del superamento della realtà capitalistico. La dialettica marxiana è valida unicamente nella società del capitale al suo completo sviluppo. L'oggettività delle leggi sociali scompare quando esse vengono risolte in azioni razionali e l'opacità della struttura sociale viene lacerata. Torna qui il tema già trattato del metodo soggetto a revoca, come anche la tangenza con, e però anche la critica dello strutturalismo. Passiamo ora alla prefazione del 1993. In essa il tono è non poco diverso. La preoccupazione per la distruzione dei fondamenti naturali della vita sociale, già accennata nella prefazione all'edizione tedesca del 1971, che non si trova né nell'edizione italiana né in quella inglese, è al centro della scena. Non è più attribuita sic et simpliciter al capitalismo, ma alle forme dell'industrialismo e del progresso. L'accusa di una corresponsabilità di Marx ed Engels in questa deriva della natura ai fini del dominio da parte dell'essere umano lungo la linea di un pensiero che da Bacone va a Cartesio, non è rigettata del tutto. Il marxismo delle forze produttive vanterebbe una qualche legittima discendenza da un eccessivo ottimismo dei due autori sul lato progressivo del capitale, dall'entusiasmo neanche mascherato per il cosmopolitismo dell'età della borghesia, da quel qualche con cui talora viene riportata la mutilazione dell'individuo per un presunto vantaggio dello sviluppo della specie. A veder bene è qui all'opera ancora una qualche visione della filosofia della storia, che pure Schmitt si era impegnato a relativizzare, almeno in quei passi di Marx dove lo sviluppo precostituisce le basi materiali del socialismo, e dove la transizione dal capitalismo è passaggio necessario della formazione di una individualità ricca e universale capace di controllare collettivamente il proprio destino. Su queste basi, e affiancandovi una messa in questione dell'idea marxiana di un troppo facile e meccanico del capitalismo, è possibile iniziare una critica seria della talora unilaterale antropologia marxiana, senza buttare via il bambino con l'acqua sporca, come è avvenuto troppo spesso nel femminismo e nel pensiero verde, con cui mi sono provato a dialogare in uno scritto del 1988. Il rosso, il rosa e il verde. Considerazioni inattuali su centralità operaia e nuovi movimenti, i quaderni del CRIC, 3, 1988. Schmitt affianca però a queste considerazioni un attento reperimento di quei passi ben diversi, soprattutto di Marx, in cui una sensibilità ecologica è già ben presente. È il Marx che denuncia nello sguardo economico una prospettiva meramente, che avvilisce e disprezza la natura, che introduce il tema del limite nel ricambio materiale con la natura, e sottolinea la necessità di ristabilire le condizioni messe a rischio dall'agricoltura capitalistica per garantirne la permanenza. che imputa al capitale non soltanto lo sfruttamento del lavoro, ma anche l'esaurimento della terra, cioè la drammatica erosione delle due sorgenti della ricchezza. Invece di una conclusione, sia consentito un ricordo personale. Quando organizzai un convegno internazionale sul terzo libro del Capitale all'Università di Bergamo nel 1994, pensai che fosse bene estendere il discorso sul Marx critico dell'economia politica al di là del recinto dell'economia. In particolare, cercai di costruire una tavola rotonda che avesse protagonisti quattro filosofi, che in qualche modo avevano suscitato il mio profondo interesse pressoché dall'inizio dei miei studi. Il lettore forse si stupirà perché i loro nomi individuano ciò che in inglese si definirebbero un Likelibed Fellows, Chris Arthur, Etienne Balibar, Walsh Sting, e appunto Alfred Schmidt. Arthur accettò, e ne nacque una grande amicizia personale, non soltanto una sintonia teorica. Balibar non poteva, ma siamo rimasti in contatto. Suchting mi scrisse che erano ormai molti, molti anni che aveva deciso di non partecipare ai convegni, che nella gran parte risultavano una perdita di tempo e comunque lo distoglievano dalla riflessione e dalla scrittura. Iniziò però una continua corrispondenza epistolare, che mi consentì anche di godere della circostanza che Wall mi spedisse molti suoi manoscritti inediti, nella gran parte tuttora non pubblicati. Schmidt, se ricordo bene, mi rispose molto cordialmente dicendomi però che era da tempo che i suoi interessi teorici avevano preso un'altra piega. I nomi citati sono di un qualche interesse ai fini di questa introduzione. Arthur è, nei suoi scritti, in profonda sintonia, al di là dei dettagli, con molti aspetti di quella Neue-Marx-Licht, in particolare nella sua prima fase, Backhaus e Reichelt, che proprio a partire anche dai contributi dello Schmidt degli anni 60 e primi 70 del secolo scorso approfondì il tema della omologia tra il Geist hegeliano e il Kapital marxiano. Lo Schmidt degli anni 60 aveva dovuto compiere un percorso che partiva dal Horkheimer della teoria critica degli anni 30, che saldava il rapporto con l'idealismo tedesco ai contenuti della storia passata e attuale, e all'impegno per affermarsi di una libertà concreta, e che però andava oltre. In quel Horkheimer la teoria non è riflesso, ma costruzione, ma la costruzione fa riferimento ad una storiografia come successione temporale di stadi. Abbiamo invece visto come debba esistere per Schmidt una storicamente determinata priorità del logico sullo storico, che determina il carattere storico-naturale dello stesso processo capitalistico, carattere naturalistico che pure si tratta di superare. A me pare che Schmidt, con qualche ragione, non abbia percorso una lettura logicista del Capitale di Marx sino a voler mettere ai margini la storia dal discorso teorico, come rischiano a volta di fare Backhaus e Reichelt. Che egli sia molto più attento a quelle che io chiamerei le aperture della totalità costruita da Marx. E a me pare che ciò sia legato all'accento pratico del suo materialismo, che consente di comprendere come l'agire umano che sta dietro il carattere di feticcio di valore, denaro e capitale non stia solo nell'interagire sul mercato delle merci degli agenti come maschere di carattere, sia dunque compatibile con una nozione di costituzione della totalità capitalistica che mette al centro il lavoro, la sua manipolazione da parte del capitale, il conflitto e potenziale antagonismo. In questo, il Balibar successivo a leggere il Capitale è un possibile sviluppo del discorso. Non soltanto recupera il discorso sul feticismo, ma è sempre meno lontano, mi pare, da una serie di problematiche degli autori tedeschi, e insiste sulla centralità della istanza della lotta di classe nella produzione, come lotta sempre e costitutivamente da ambo le parti simultaneamente. Il riferimento primo è qui, ovviamente, alla Philosophie de Marx del 1993. Wallschutzting è figura unica all'interno dell'althusserismo. Abbiamo qui a che fare con un fine conoscitore di Hegel, di cui ha curato l'edizione inglese dell'Enciclopedia delle Scienze Filosofiche in compendio. Tra i suoi inediti vi è un saggio sulla scienza della logica, Hegel's Science of Logic as a Logic of Science, dove si sostiene che Hegel è da leggere in continuità con la visione galileiana della scienza, che è forse uno dei pochi a comprendere con lucidità. La conoscenza deve costruire il proprio oggetto, sia dal punto di vista dei concetti che dei criteri epistemologici che la giustificano. In qualche misura, Schutting propone una lettura del nucleo materialistico del metodo di Hegel avviluppato in una visione idealistica, una mossa non molto lontana da quella di Alfred Schmidt. Più interessante ancora è il fatto che Schutting, che ha presentato una nuova traduzione delle tesi su Feuerbach, si veda Marx's Thesis on Feuerbach, A New Translation and Notes Towards a Commentary in Issues in Marxist Philosophy, secondo Materialism, John Mepham and David Hillel Rubinitz. Harvester Press offre anche lui una prospettiva secondo cui le pretese di verità non vanno valutate contro l'esperienza, ma per il tramite di una attività pratica trasformativa, una pratica che muta il soggetto mentre muta l'oggetto. Il fine ultimo non è una comprensione teorica, ma una trasformazione materiale in questo senso. Non siamo lontani, in questo Schmidt e in questo Schutting, da una prospettiva come quella di Ian Hacking, Representing and Intervening, Cambridge University Press, del 1983. Il titolo italiano della traduzione, la terza edita nel 1987, è un po' diverso e distorcente, Conoscere e Sperimentare, secondo il quale non va tanto rivendicato il realismo delle teorie, secondo il quale le teorie mirano alla verità, e qualche volta ci si avvicinano, quanto semmai quella dimensione sperimentale che può convincerci del realismo delle entità, del fatto, cioè, che gli oggetti teorici non sono finzioni intellettuali, ma esistono davvero. Non è la riflessione sul mondo, scrive, che ci spinge ad essere realisti scientifici, ma la sua modificazione in conseguenza del nesso stretto tra conoscenza della e intervento sulla realtà. In altri scritti mi è capitato già di fare riferimento, più volte di quante possa ricordare, alla splendida chiusura del saggio posto in appendice a questo volume. Vale la pena di citare per esteso, perché si aggancia proprio a ciò che stiamo discutendo, ma anche perché forse ci dà la chiave per comprendere l'appannarsi del riferimento a Marx dello Schmidt degli ultimi decenni. Così viene a cadere anche la primitiva immagine della conoscenza come copia, nella quale oggetto e coscienza vengono rozzamente contrapposti, mentre viene del tutto trascurato il ruolo della prassi, che è costitutivo per l'oggetto. Il mondo oggettivo non è un in sé che vada semplicemente rispecchiato, bensì è in ampia misura un prodotto sociale. Ciò che appare dal lato di questo prodotto come proprietà quieta nella forma dell'essere non deve trarci in inganno, che esso è un'aggiunta alla natura data originariamente, e già prima dal lato del lavoratore appariva nella forma della irrequietezza, cioè dell'attività rivolta ad uno scopo. La coscienza in quanto spirito attivo entra quindi continuamente nella realtà da essa riprodotta. Della conoscenza è non capitolare dinanzi alla realtà che come una parete di pietra circonda gli uomini, e poiché la conoscenza rimette in vita i processi storico-umani ormai spenti nei fatti compiuti, essa dimostra che la realtà è un prodotto degli uomini e perciò trasformabile. Così il concetto più importante della conoscenza, la prassi, si rovescia nel concetto di azione politica. Una prospettiva teorica di questo genere è fragile nel suo rapporto con la realtà, Non stupisce che in una fase in cui la capacità pratico-trasformativa veniva a oscurarsi e il soggetto di una possibile liberazione pareva ammutolirsi, se non svanire, la posizione da subito matura, positiva e concreta che lucidamente Schmitt era andato delineando, connettendo scienza e rivoluzione, la prospettiva di un marxista sul serio, nelle parole del Colletti che sto richiamando, entrasse in difficoltà e rimanesse senza parole, era in verità l'impasse di una generazione. Ma fuori dalle certezze, la prosecuzione di quel discorso rimane come e come sfida per un'altra generazione a cui questo libro è dedicato.